Benvenuti, benvenuti, benvenuti nella puntata numero 100 del podcast iPhone Italia. Sigla! Benvenuti, benvenuti, benvenuti in questa puntata che è la numero 100 del podcast iPhone Italia, in cui parleremo di iPad Pro, iPhone SE, parleremo delle 10 avventure di Andrea Cervone con i prodotti Apple e di qualche altro argomento. Benissimo, allora, ribenvenuti. Allora, prima di tutto benvenuto a Giovanni, che questa volta presento perché è timido e non si presenta da solo. Ciao Giovanni.
Ciao Claudio.
Allora, e poi chi altro c'è? C'è Andrea.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
E Francesco.
Ciao ragazzi, ciao Claudio, ciao a tutti.
Quindi siamo in quattro oggi, fantastico, perché è la puntata numero 100, come avete già sentito, del nostro podcast, anche se non è la puntata numero 100 mia e di Giovanni, perché in realtà questo podcast è stato preso in eredità nei tempi andati. Quindi un ringraziamento va sia ad Andrea che a Giuseppe, che prima seguivano questo podcast e che ci hanno lasciato questa bella eredità. Benissimo, 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 benissimo. Allora, direi che se voi non avete nessun'altra cosa da dire, magari sì, però, perché cioè, un'introduzione è troppo seria. Non mi piace. Dite qualcosa.
Ciao Claudio.
Di nuovo.
Hai parlato di serietà. Arrivo, dimmi. Senti, del calcio ne abbiamo già parlato, poi diventa stantia sì. La questione. So che ti sei comprato l'iPad Pro, hai fatto bene. So che ce l'ha pure Andrea, hai fatto bene. Anche a me sta venendo una certa scimmietta, però
hai
ancora non
bene.
L'ho comprato e ho fatto anche io bene. Che dirti Claudio, è con somma emozione che vi ringrazio per queste 100 puntate che sono volate, vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per le domande, vi ringrazio per tutto quell'affetto che ci avete trasmesso ragazzi, siete fantastici, il podcast siete anche voi, no seriamente vi ringrazio perché i riscontri sono tanti, belli, positivi. Spero che vi facciamo divertire e possiamo, oltre all'intrattenimento, anche informare e continuare con la nostra rubrica un po' piratesca di controinformazione tecnologica. E io voglio solamente dirvi che accanto a tutti i temi interessantissimi che andremo a affrontare oggi, io sono particolarmente polemico, anzi come diceva quel tifoso della Roma sullo stadio, sugli spalti dell'Olimpico, sono contrariato.
Va bene, dai, questo è
meno
male
che
hai detto niente
calcio. Oggi ne avrò per tutti.
A posto. Vabbè, io non so Andrea e Francesco in che condizioni siano, perché dopo questa introduzione penso che anche loro se ne vogliano andare, però non lo so. No, a parte tutto, le cose serie le ha dette Giovanni e chiaramente ci uniamo tutti come staff di Spinblog, tutto, e speriamo che anche le nuove avventure che sicuramente intraprenderemo nei prossimi mesi ci porteranno a più vicini a voi, ma soprattutto cercando di darvi un servizio sempre migliore, quindi grazie. Chi era, Giovanni?
Sì.
Figurati, sapevo. Andrea e Francesco sono scappati, è ufficiale.
No, io stavo disegnando sull'iPad Pro, sinceramente Claudio, stavo disegnando la tua bella facciona, però siccome mi hai chiesto di non continuare su questa scia, allora lo terrò per me il nuovo capolavoro.
No,
il
popolo del podcast, Andrea, ha regole ferree. Quando ciò che di cui si parla nel podcast è come il Fight Club, rimane nel podcast. Quindi tra noi e tutte le migliaia di ascoltatori che ci seguono e che ci seguono almeno su Twitter. Quindi qualunque cosa tu disegni va pubblicato.
Io la blocco e la segnalo a Twitter.
Oppure sai come faccio Claudio? Ti frego in modo molto più semplice perché la carico sul nostro nuovo canale Telegram.
Quello quindi, potrebbe essere
questa è una vendetta sottile.
Però io ricordo a qualcuno che sono amministratore anch'io.
Amministratore tipo il, come si dice, il cavaliere senza sella, una cosa del genere insomma, che aveva perso accesso al canale Telegram poche ore fa. Il fondatore del canale Telegram di iPhone Italia perde accesso al canale Telegram di iPhone Italia a causa di un problema di Telegram.
Vabbè, capito,
problema
dai,
di Telegram ragazzi, a voi funziona? Vabbè, nel momento in cui sentiranno i nostri utenti
speriamo
è augurabile
sì,
che funzioni.
No. Se no sarebbe problematico,
Sarebbe
perché veramente
problematico.
bloccarsi per tutte queste ore, no, cioè, che cavolo, 2 giorni, no.
E
Spero
niente,
di no, insomma.
è successo. Qualcuno ci ha chiesto, Claudio, che è successo. In realtà non lo sappiamo. Telegram ha confermato che soprattutto per l'Europa ci sono stati dei down. Non siamo a conoscenza di attacchi. Sappiamo che Telegram sta lavorando molto. Ci accorgiamo dagli aggiornamenti delle applicazioni, siano quelle su Mac, su iPhone, eccetera, eccetera. Sappiamo che stanno lavorando sui bot. L'impressione è che abbiano fatto qualche lavoretto, e di solito quando si fa qualche aggiornamento qualcosina può andare storto. Anche perché di solito quando si è su attacco, WhatsApp insegna, è comodo dare la colpa agli altri, di solito lo dicono. Questa volta no, qualcuno ci ha chiesto: ma c'è qualche problema di privacy, di attacco così? Ragazzi, no, non è dato sapere, comunque no, state tranquilli.
No, vabbè, ma infatti, quindi in realtà, così come il primo WhatsApp, prima dell'acquisizione di Facebook, e poi in realtà anche dopo c'è stato ancora qualche problema, così come appunto WhatsApp, anche Telegram, è normale che a volte possa avere, diciamo, tra virgolette, qualche problema di gioventù, perché in realtà non è solo gioventù. Stessa cosa succede, è successa in passato con WeChat, io non lo utilizzo ormai più da tempo, però bene o
Message.
male accadeva con tutti, insomma, quindi è una
Certo.
cosa piuttosto normale.
Purtroppo poi più crescerà, più capiterà, ragazzi, perché poi così funziona.
Beh, in realtà più crescerà, si spera meno accada.
Lo
Perché sennò.
so, però sapete com'è. Purtroppo quando sono queste strutture centralizzate è così, poi forse anche inevitabile. A parte quello, a parte il nostro momento consigli per gli acquisti, dove, cioè, io continuo a utilizzare WhatsApp, però mi sono reso conto che ultimamente Telegram lo sto utilizzando anche molto, quindi bene. I nostri consigli per gli acquisti oggi, già che ci siamo, continuano con: voglio segnalarvi SOS Tariffe. Abbiamo una collaborazione con il notissimo portale di comparazione delle tariffe. Lo potete trovare della nostra homepage. Siamo contenti e onorati anche di questa collaborazione. Tra l'altro, mi ha appena scritto nei commenti proprio del blog uno dei writer di SOS Tariffe. Mi ha detto che ci segue sul podcast, quindi io lo saluto, lo ringrazio.
Ciao!
E siamo contenti perché è un bel servizio. È una, insomma, dei tanti servizi, ragazzi, che vi offriamo, siamo contenti di offrirvi. Anche se io, bene o male, per le tariffe ho il mio consulente personale che si chiama Claudio Sardaro. Però mi rendo conto che non ci può essere un Claudio Sardaro per tutti, quindi questi di
No, tra l'altro,
SS.
Claudio Sardaro, io non voglio lanciare allarmi, scusami se ti
Che è
interrompo.
successo, Claudio?
Mi vuole segnalare una cosa, siccome bene o male tutti quanti conoscete, conosciamo Trenitalia e non voglio, ripeto, non voglio parlare male dell'azienda, sto solamente riportando ciò che si sta leggendo in rete in queste ore, sperando che chiaramente entro la pubblicazione del podcast ci sia maggiore chiarezza, pare che stia un po' facendo preoccupare gli utenti a causa di qualche segnalazione di disattivazione unilaterale di alcune delle offerte che fino a qualche mese fa erano appunto offerte in portabilità. Mi spiego meglio, io stesso, ma parlando così con gli altri anche della redazione, c'è chi di noi attiva la promozione All in One per te, che costava pochissimo rispetto a quello che costava in realtà all'inizio di quando era stata lanciata, ed era appunto stata data a vari utenti che stavano passando a tre da altro operatore e che stavano tornando in tre soprattutto, proprio per essere, diciamo, invogliati a tornare appunto a tre. In queste ore pare che qualcuno abbia ricevuto qualche SMS che preannuncia la disattivazione di tale promozione verso maggio. Insomma, nulla di preoccupante ancora, perché in realtà non sembrano tantissime le utenze afflitte da questo problema. Però non si sa ancora se si tratta di persone che hanno fatto un uso improprio, per uso improprio intendiamo chi sfrutta, diciamo, le varie promozioni per cercare di ottenere credito, insomma cose che ormai sono andate perché non è più come un tempo in cui si cercava di autoricaricarsi alla follia, quindi anche lì bisogna capire bene com'è la situazione. Insomma, state attenti, date un occhio alla vostra utenza, perché non è detto che le cose siano sempre tranquille. Non voglio fare allarmismi, mi rendo conto che può essere pericoloso dire una cosa del genere, però, insomma, siccome si parlava nei giorni scorsi, nello scorso podcast, di Team Prime, il fatto che Team avesse fatto marcia indietro, di appunto per quanto riguarda questa finta promozione di Team Prime, che in pratica obbligava tutti coloro i quali si dimenticavano di disattivarla a pagare un tot al mese in più per avere dei servizi di dubbia utilità. Ecco, anche in questo caso bisogna sempre stare attenti, perché gli operatori sicuramente sono, cioè, vogliono che voi utilizziate il servizio, però fino a un certo punto, perché se poi bisogna un po' approfittare della fiducia del consumatore nel momento in cui si passa un altro operatore, non è proprio il massimo. Speriamo che appunto questi casi della 3 siano stati dovuti solamente a problemi che sono stati riscontrati con alcuni utenti un po', diciamo, disattenti, diciamo così, che hanno sfruttato sin troppo la promozione. Scusate,
speriamo. No, la no, parentesi, bella segnalazione, però. Claudio, tra l'altro 3 sta anche disattivando un po' di roaming su Team, giusto per addolcire la pillola, perché ha 3, ed è una buona notizia, perché insomma quando comincia a switchare, a me capitava molto spesso quando avevo 3, a volte è un po' fastidioso, però ragazzi, cerchiamo sempre di tenervi aggiornati anche sulla questione tariffe, però ad oggi tutti i nostri utenti hanno una possibilità in più.
Sì,
concludo,
e, poi, ripeto,
e cominciamo veramente con i nostri temi, già che
scusami,
ci sono,
Giovanni, un attimo solo.
Ricordandovi la nostra nuova applicazione, scaricatela, so che la usate in tanti, vabbè. Vi ricordo che c'è adesso la chat, l'abbiamo migliorata molto ascoltando i vostri feedback, anche per questo vi ringraziamo davvero tanto. Se la scaricate, ci lasciate anche una recensione su App Store, tante grazie. Se lo fate anche per il podcast, ne approfitto, tante grazie. Vi ricordo che lo potete ascoltare su YouTube, ma lo potete ascoltare anche dall'app podcast sul telefono, che ritengo sia il modo più comodo e pratico per farlo. E che altro dire, Claudio? Mi dite come sta iPad?
È bello.
Sto diventando curioso.
Allora,
è proprio un iPad.
Allora, io vorrei farvi delle domande.
Vai.
Facci delle
perché
domande.
Ne
parla,
abbiamo parlato
parla Andrea
tanto.
Prima perché
quindi voglio sapere innanzitutto se Francesco l'ha già provato da voi.
Da loro no,
ma l'ha già
fatto
mano?
Per conto mio, sì, sono andato a provarlo.
Ma
per conto
siciliani
mio.
È sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Ok.
Tra quindi. L'altro in modo molto molto fresco, perché l'ho provato stamattina stesso, quindi sono fresco di test. E in ogni caso, sì, parentesi simpatica, volevo metterlo vicino ad iPad Air 2, ma erano un po' distanti e non sono riuscito a confrontarli proprio da vicino, però.
Allora, io non l'ho provato, però veramente la scimmia è tanta, sono sempre più convinto, anche se sono ancora più convinto che abbiano esagerato col prezzo, ma già lo abbiamo detto, quindi queste robe non ve le voglio nemmeno più ripetere. Prima domanda. Quindi la posso fare anche a Francesco, anche se l'ha visto solo 5 minuti, su questo magari si è fatto già un'idea. Poi Claudio, Andrea, domanda secca, ho letto su DisplayMate di questa recensione, è fantastica, loro dicono che è di gran lunga il migliore LCD mai prodotto, che loro abbiano mai testato, e che addirittura addirittura infrange alcuni record in generale sul display, tipo la bassissima riflettenza, quindi ottimo alle alte luci ambientali. Quindi voglio chiedervi se è vero, se vi piace, se si nota, e un voto sul display.
Allora, chi va per primo? Vado io?
Beh, Andrea, tu,
vado
visto
io.
Che io ho parlato tanto, cioè che
cavolo. Allora, io l'iPad l'ho visto sotto diverse luci, il che non è banale, perché dato che sappiamo che una delle novità più interessanti è proprio il True Tone Display, per quanto riguarda il display, vorrei partire da questo, cioè l'ho visto sotto luci dirette, faretti degli uffici d'Apple Italia, l'ho visto sotto il sole, l'ho visto all'ombra, l'ho visto con luci di casa giallognole accese. Lo schermo effettivamente i primi minuti quando passi da un iPad anche dal Pro 12.9 a questo noti subito una differenza, non saprei dire cosa, ma noti che lo schermo è più bello, come ho detto in recensione, perché a quest'ora, in questo momento, io la recensione la sto ancora montando, ma quando voi sentirete il podcast io vi parlerò in pratica dal futuro passato, perché sarà già stata pubblicata. Lo schermo è sì bello, lo si nota subito, Però poi è un qualcosa a cui ci si abitua. Si nota la differenza tornando indietro, però ci si abitua a questo, a questa nuova tecnologia, soprattutto del TrueTone. Lo schermo in sé, non è, cioè, non è molto diverso ormai da quelli di Air 2 a livello visivo. È chiaro che poi a livello tecnico sicuramente sono stati fatti importanti miglioramenti, appunto per quanto riguarda la luminosità, i contrasti, i riflessi, però non è poi così distante. Ecco, di sicuro è un qualcosa che si nota più subito come passi al nuovo iPad Pro da 9,7 oppure quando hai appena usato un iPad Pro da 9,7 e provi un qualsiasi altro iPad. Però secondo me appunto la cosa più Ops, stavo distruggendo la scrivania. La cosa più interessante è appunto la tecnologia TrueTone che adegua le luci, praticamente si adegua lo schermo alla tinta delle luci artificiali o naturali che ci sono in quel momento dove si trova l'iPad. È un adeguamento continuo. Ed è questa forse la cosa più interessante. A me non ha stupito tanto l'iPad come schermo, anche se ripeto all'inizio l'ho notata la differenza, ma mi sono accorto che utilizzando questo iPad anche per ore, anche mentre stavo scrivendo il testo della recensione dello stesso iPad sull'iPad con l'Apple Keyboard, sono stato a scrivere per quasi 3 ore, non me ne sono accorto e i miei occhi erano come se avessi appena iniziato, non mi era veramente mai capitato un qualcosa del genere. Già con Night Shift stavo notando un miglioramento da questo punto di vista, ma usare questo iPad praticamente in qualsiasi situazione di luce è un'esperienza che comunque non ti affatica per nulla. Quindi, secondo me, il discorso sullo schermo, sì, ci sta, è migliorato sotto diversi aspetti. DisplayMate di sicuro l'ha valutato più che altro dal punto di vista proprio del pannello in sé, che di sicuro sarà il migliore probabilmente su un iPad, anche perché integra la tecnologia, molte delle tecnologie dell'iMac 5K, quindi è un qualcosa di sicuramente avanzato, ma il TrueTone ci si abitua in fretta, ma è la cosa che fa più la differenza, secondo me.
Domanda. Questa caratteristica ha importanti cali di batteria, cioè causa importanti cali o viene gestita abbastanza bene?
Allora,
Perché
guarda.
suppongo che debba esserci sempre un sensore attivo.
Sì, c'è il sensore attivo perché è un sensore, un secondo sensore ambientale in sostanza, non è quello della luminosità, ma è uno appunto dedicato al rilevamento delle luci. Credo che abbia un impatto, però la batteria di iPad Pro al momento non. Devo dire, nella maggior parte delle giornate mi è durata tantissimo, anche le 10 ore di utilizzo, insomma, 2 giorni di stand-by aggiunti alle 10 ore di utilizzo, insomma, è andata bene. Però, ad esempio, giornate proprio come quella di oggi c'è stato un calo che non mi spiego di batteria. È vero che l'iPad è stato proprio oggi al centro di recensioni, quindi con i faretti puntati, luminosità al massimo. Quindi non so ancora imputare la colpa di questo calo di batteria odierno, se sia appunto del TrueTone, che però ho sempre lasciato attivo, quindi sicuramente avrà un impatto, ma non credo così grande come quello che ho notato oggi. Però resta il fatto che comunque la batteria degli iPad resta ottima e resta più che sufficiente per fare tutto ciò che si vuol fare in una giornata almeno, se non di più. Quindi,
Quindi si può usare tranquillamente la funzionalità per tutto
sì,
il tempo,
credo
così. Beh,
che non cioè, ecco,
questa è una
il
cosa
beneficio è
importante.
maggiore del problema di batteria eventuale che ti può creare.
Sì, tra
Ok,
l'altro
perfetto,
vorrei
perfetto.
aggiungere anche un'altra cosa. Tutto ciò, cioè il discorso del display, poi arriveremo anche ad Apple Pencil, magari. Sì, comunque si deve contestualizzare perché nel momento in cui soprattutto utilizzate l'iPad su una scrivania, perché lo utilizzate, non voglio diciamo dire cose che sottovalutano il dispositivo, ma magari utilizzato anche come blocco note per qualche ora su una scrivania vuol dire che avete a disposizione la corrente, detto in maniera proprio brutale, quindi se mai doveste trovarvi ad avere una giornata particolarmente impegnativa in cui lo schermo dell'iPad rimane acceso tutta la giornata veramente, poi sarà facile attaccarlo alla corrente, cioè attaccarlo a un cavetto Lightning per caricarlo, anche perché la batteria sì, magari si scarica, perché in effetti si scarica, non è che rimane carica, però si carica anche abbastanza in fretta. Oggi Andrea stesso parlava del fatto che ci sono dispositivi, ora non per parlare male della concorrenza, ma Android, che pur avendo batterie molto grosse, con magari ricarica rapida, in realtà non vengono caricati dallo 0 al 100% in 2 ore, cioè. Nel senso, i dispositivi Apple hanno un grande pregio, e il fatto di comunque riuscire a caricarsi in maniera rapida, nonostante le batterie magari siano grandi, così come è grande quella dell'iPad rispetto ad un iPhone. Quindi anche
Certo,
questo è un aspetto da non
sì.
sottovalutare,
Tecnicamente,
perché è lì.
sì.
Insomma, è facile da capire. Per quanto riguarda invece lo schermo, anche io ho avuto queste stesse impressioni, anche se vi dirò di più, vi confermo quello che dice Andrea, cioè non ci si stanca a guardare questo schermo.
Sì, no, volevo aggiungere giusto una cosa sulla batteria, che tecnicamente questo iPad, poi torniamo allo schermo, tra i tre che attualmente Apple vende, cioè parlando degli ultimi, quindi iPad Pro 12.9, iPad mini 4 e questo, è quello che sulla carta e anche nella pratica si ricarica più in fretta, perché l'iPad mini viene fornito con l'alimentatore da muro praticamente come quello degli iPhone, che va più che bene per ricaricarlo. L'iPad Pro da 12.9 viene fornito con lo stesso alimentatore dell'iPad Pro da 9,7. Ma ha però una batteria molto più grande da ricaricare, quindi il giusto compromesso, io ho notato che comunque la ricarica su questo iPad di dimensione intermedia è quella forse più veloce in relazione alle dimensioni e appunto chiaramente al caricatore che viene dato in dotazione.
Io una cosa che non ho capito appunto riguardo i caricatori di iPad, nel tempo siamo passati dal 10 watt al 12 watt, adesso ancora ad avere un 10 watt. Perché questo io ancora non l'ho capito, però i 12 watt dovrebbero ricaricare in teoria più in fretta gli iPad. Secondo me non c'è problema nell'utilizzo di questi caricabatterie, ma insomma sono piccole, piccole differenze che magari nell'utilizzo quotidiano non si sentono nemmeno.
Ora voglio farvi una domanda, dato che ci stiamo girando, ci stiamo facendo domande a vicenda. Principalmente per Claudio e Francesco che comunque l'hanno provato, l'iPad Pro da 12.9. Diciamo che più che altro è per Claudio che ora li ha provati entrambi. Però vi racconto questo aneddoto che probabilmente è abbastanza poi esplicativo della situazione. Io sono andato appunto a Milano per prendere questo iPad Pro da 9 e pollice 7, avevo l'iPad mini e poi ci ricollegheremo al discorso della mia sfiga totale in termini di prodotti Apple di questo periodo. Il mio iPad mini che volevo portarmi in aereo perché l'iPad Gro, come piace chiamarlo a Claudio, sinceramente lo uso solo per
Anche a
Netflix.
Francesco,
Ecco.
soprattutto a Francesco.
Quell'iPad
Sveliamo.
non volevo portarmelo dietro, tantomeno in aereo per fare andate e ritorno in un giorno. Volevo portarmi il mio mini, mi guardavo qualche film così, facevo qualche giochino. Bene, il pomeriggio prima della partenza, l'iPad mini ha un problema tecnico perché il tastino del volume rientra e quindi potevo solo alzare il volume, il che sarebbe stato abbastanza comunque fastidioso. Poi, essendo amante un po' come Claudio dei prodotti perfetti, Claudio ti nomino sempre oggi. Sarà che sta nascendo qualcosa, non lo so.
Mi devo preoccupare.
Appunto, in quel pomeriggio l'ho portato subito in assistenza e quindi ero rimasto de-iPadizzato. Mi restava solo il 12.9, lo porto in aereo, metto film prima di partire, non l'ho mai usato sull'aereo, o meglio, mi vergognavo talmente tanto ad estrarre una cosa così gigante che poteva avere tutte le funzionalità, l'hardware, la pensa, tutto ciò che vogliamo, ma era una cosa cioè, era impossibile usarlo sul tavolino dell'aereo. Insomma, ho aperto l'iPad, ho fatto partire una canzone, l'ho chiuso, me ne sono vergognato, l'ho lasciato sul tavolino e ho fatto il viaggio così. Quindi, in questo, ora per ricollegarmi alla domanda che volevo fare in partenza, con iPad Pro 9 e 7, ora sto praticamente scoprendo, ed è una cosa che dirò, ho già detto, insomma, in recensione, forse questo è il vero pro. Perché? Perché ci dà tutti i benefici di sempre dell'iPad, cioè la portabilità, la leggerezza, anche lo spessore ridotto, a cui si aggiungono le funzionalità pro della keyboard, della pencil, ma poi in questo caso si aggiungono funzionalità pro ovunque, in ogni aspetto dell'iPad: audio, schermo, fotocamera. Quindi, dato che voi l'avete provato comunque il 12.9, specialmente Claudio, ora che hai l'altro, non credi che effettivamente quel 12.9 non ha veramente nulla in più, cioè non c'è nessun motivo per comprare il 12.9 che non sia lo schermo, quindi per qualche esigenza molto molto particolare?
Vabbè, scusami la risposta ovvia, però ti dico sì, cioè è ovvio che non ha particolare senso rispetto al Pro da 9,7 pollici, se non fosse altro che lo schermo in effetti in certe situazioni diventa veramente ingestibile, perché anche lo stesso discorso di averlo sulla scrivania, tra le altre tante cose che chiaramente uno utilizza durante lo studio, il lavoro, insomma, quello che fate. non è facile da gestire come situazione, è comodissimo nel momento in cui si deve guardare qualcosa di multimediale. Io ti devo dire la verità, nel tuo caso, a parti invertite, non è che me ne sarebbe fregato molto di risultare strano con questo iPad enorme,
No, ma
tanto,
sai
voglio
cos'era?
dire,
Cioè,
non è che...
per dire, guarda, vai lì con un televisore sull'aereo, ti metti a guardare il tuo film, non lo so, non è bello, capito? È anche un'esperienza che vuoi che resti tua in alcuni casi, perché ti metti la cuffietta per isolarti, per non fare sentire a tutti gli altri quello che stai facendo tu, magari, cioè, con uno schermo così grande, come ho tirato, questo non l'ho detto, ma come ho tirato fuori quell'iPad Pro, avevo tra l'altro vicino un tizio con un Apple Watch, quindi comunque qualcuno che capiva, ha visto sta cosa uscire, mi ha guardato male, ha detto, ma che cacchio è, cioè,
Ed
abbiamo...
era uno spunto di conversazione.
E infatti ci stavo provando, però poi era un tizio abbastanza antipatico. Se mi senti, scusami, però quella è stata l'impressione. E quindi ho lasciato perdere. Però la sensazione è stata quella di disagio, veramente.
Sì, no, ho capito il senso, però ecco, in effetti questo iPad Pro da 9,7 pollici dà tanto, e per tanto intendo in termini di prestazioni, intendo termini di versatilità, perché così come magari lo puoi utilizzare per leggere un PDF, per modificarlo con le varie app che ci sono, sottolineare, scrivere a margine qualcosa, perché l'Apple Pencil, ricordiamoci, non è solamente uno strumento per il disegno, e non capisco ancora perché Apple non voglia pubblicizzare questa grande potenzialità di Apple Pencil, che di sicuro per certi versi non può, ma non potrà mai sostituire la carta, perché un conto è la penna, un conto è qualcosa di virtuale, ma che in certi contesti, in certe situazioni, veramente semplifica il lavoro o lo studio. Perché non dover stampare qualcosa e doverla consultare, ma anche manipolare da un tablet con questo schermo che non fa troppo affaticare gli occhi, è sicuramente un grande vantaggio. Non è il motivo per cui acquistare questo iPad, perché se avete bisogno di un iPad o comunque se vi piace utilizzare un tablet, è chiaro che se poi riuscite a fare tante altre cose, è meglio acquistarne uno che possa fare veramente tutto rispetto ad uno che magari tenete lì sul comodino solo per guardare Netflix. Scusate l'esempio, ma potete vedere veramente quello che volete, non solo Netflix, ci mancherebbe. Però ecco, questo iPad ha questo pro, cioè il pro di essere versatile, non che Air 2 non lo sia, non che Air vecchio, diciamo, tra virgolette, non lo fosse stato al tempo, però è un iPad che veramente permette di fare tutto. E ciò che credo manchi, anche se ad oggi non si sente, e ora non voglio fare discorsi che sono al di fuori di quello che è Apple, secondo me è il discorso dei 2 GB di RAM in più che lo farebbero diventare vicinissimo all'iPad Pro da 19,2 pollici. 19,2 no, sarebbe un po'
Oddio,
troppo
quello,
grande.
cioè, quelli in aereo proprio ti
12,9 pollici.
arrestano.
Ecco, esatto. Anche se questa cosa magari potrebbe essere correlata a una dimensione di schermo, a una quantità di dati da immagazzinare più piccola, e quindi magari un qualcosa che viene compensato, anche se non so fino a che punto. Ecco. La cosa che voglio, che mi auspico, è che questo iPad non diventi subito obsoleto, magari con una presentazione del Pro da 12,9 pollici ad ottobre, ma magari sarebbe più interessante vederlo un 12,9, dico, qualche mese dopo, proprio per permettere anche all'iPad Pro da 9,7 pollici di avere e di vendere quello che Apple vorrebbe che questo iPad vendesse, ecco.
No, secondo
Perché è
me
un
non più che
iPad
altro, se posso dire una
che... Sì.
cosa, per rispondere alla domanda che comunque aveva fatto Andrea in generale, sì, è ovvia la risposta che questo Pro da 9,7 pollici, sì, ovviamente forse più Pro di quello grande perché ha tante altre caratteristiche che lo rendono vicino agli iPad di dimensioni standard, così come l'abbiamo visti sempre, e quindi è versatile, ok, questo è ovvio. Ma secondo me c'è da considerare anche la questione ottimizzazione dell'interfaccia utente, perché magari sul Pro da 9,7 pollici... Il sistema è come siamo abituati a vederlo, iOS ha esattamente le stesse sembianze di un iPad dall'iPad 1 ad ora, mentre su iPad Pro grosso, chiamiamolo così, sembra davvero sprecato,
No, è vero,
già
cioè
dalla
oltre a
schermata
sembrare
home.
sprecato in molte applicazioni ottimizzate, il punto è che ci sono applicazioni anche molto famose, la più famosa in assoluto, Facebook, non ancora ottimizzate per la risoluzione di iPad Pro, quindi in pratica,
Quindi ha ancora tutto il
sì,
gigante
sull'iPad
praticamente.
Pro da 12,9 in pratica viene strecciata l'applicazione del 9,7 chiaramente con il classico poi effetto sfocato, perché ovviamente non può che essere così, e quindi non è proprio un'esperienza al massimo. Comunque, torno un attimo su ciò che diceva Claudio sull'Apple Pencil, perché volevo dirlo già da prima, perché non, Apple non spinge anche altri usi dell'Apple Pencil? In realtà vi posso dire che Apple spinge anche altri usi dell'Apple Pencil, tant'è che quando mi hanno consegnato il prodotto hanno comunque suggerito tante app, non solo per i disegnatori, e qualcuna, Claudio, te l'ho anche suggerita io, ad esempio GoodNotes, così facciamo anche un po' di
Sì.
pubblicità a queste app, che non è pubblicità ovviamente finalizzata ad un doppio fine, diciamo, perché non ce ne viene nulla in tasca, ma sono app buone. Io le ho provate praticamente tutte. GoodNotes per prendere appunti è veramente ottima. Tra l'altro, Claudio, non so tu, so che usi Notability. No, GoodNotes ha una
Sì.
funzione anche che tu scrivi in corsivo, non mi è funzionato, in stampatello sì, ti traduce in testo digitato, insomma.
Quindi utilizza l'OCR
Esatto,
proprio.
esatto. Quindi tu scrivi e poi ti
Certo,
trasforma il documento in testo come se fosse digitato. Procreate 3, che si vedrà in recensione o si è visto in recensione, che è forse il miglior programma per il disegno al momento, supporti livelli veramente completissimo. Adobe Comp CC, che è veramente carino come idea, perché è un programma pensato che fa un uso molto particolare dell'Apple Pencil per creare layout di qualsiasi tipo, dall'applicazione per iPhone, per Apple Watch, per iPad, fino proprio ad un sito internet. Il bello è che si integra con tutta la suite di Adobe, e quindi puoi anche crearti dei template di colore in base a come fai una foto. Cioè veramente ci sono cose
beh, questo è
molto
bello.
molto
Molto
interessanti,
interessante,
sì.
direi.
Poi molto bello è anche Adobe Photoshop Fix & Mix, uno dei due, non ricordo quale, è molto per giocare. C'è un'altra versione di Photoshop, sinceramente credo sia la Fix, se non erro, che è un po' più avanzata. E con la Pencil, ad esempio, io ho fatto qualche modifica su qualche foto, schiarito degli elementi, veramente si può fare qualcosa di carino. Poi c'è Sketch per il disegno, Paper, parlano anche di Evernote, Apple suggerisce anche Evernote perché effettivamente ce ne dimentichiamo, ma è una delle migliori app per prendere note. E ora supporta anche l'Apple Pencil con una sezione dedicata per disegnare, appunto per scrivere, evidenziare, tagliare il testo. E niente, poi Apple nella sua mail ripete GoodNotes 2 volte, quindi gli è
Good
piaciuta
notes è proprio
proprio.
good,
Sì, è
dai.
proprio
Mi
good. E
è
poi
piaciuta
c'è
tantissimo.
Canva, che è anche un'altra applicazione carina, sempre per creare dei
Sì, l'avevo
design.
provata però senza Apple Watch, cioè senza Apple
Senti,
Pencil.
invece OneNote
Io
no.
non ho finito, Claudio. È
Ah,
maleducazione
ok.
interrompere. Poi c'è
Scusa.
YouMake, che avevamo già visto in recensione, ma è per dei disegni particolari. C'è Autodesk Sketchbook, iMovie, ZenBrush 2 per il disegno. E poi continuano a parlare sempre della suite di Microsoft, senza parlare della suite iWork. Qui, se vogliamo, si potrebbe sollevare un attimo una polemicuccia, perché sembra che Apple non creda più né su Mac né su iPad nella sua suite Pages, Numbers e Keynote, andando a preferire Office, soprattutto su iPad Pro.
Ah, devo dire una cosa su questo proposito. Ultimamente sto usando Office praticamente ovunque. E prima, Claudio lo sa, ero molto molto legato ad iWork. Non sento per niente la mancanza di iWork, anzi, se devo fare un bilancio, iWork mi sembrava leggermente più fastidioso anche da utilizzare. Forse perché le ultime versioni di Office sono decisamente migliorate anche a livello di performance. Mi capita ogni tanto di utilizzare anche Word su iPad Mini 2, quindi rendiamoci conto del tipo di prodotto che comunque viene utilizzato per scrivere pagine e pagine di testo. Con Pages mi ricordo che c'erano sicuramente dei lag, molti di più di quanti ne posso vedere adesso con Word, ad esempio. Quindi secondo me è anche un fattore di sviluppo un po' rallentato, forse anche addirittura sospeso, perché non vedo grandissime innovazioni. Certo, ci sono ogni tanto degli aggiornamenti di Pages, Numbers, eccetera, però niente di eccezionale, quindi non vorrei che Apple comunque stia decidendo di abbandonare il progetto.
Ma non credo che lo abbandoneranno, però di sicuro stanno spingendo più nella direzione di Office, anche perché probabilmente a livello di marketing presentare un iPad Pro che come migliore app, almeno così a livello di presentazione, per scrivere dei documenti di testo a Word, non era il massimo sì, pensato sì. nei confronti del professionista che invece è abituato ad usare ho detto Word, no, volevo dire Pages
sì, vabbè,
che
sì,
è abituato a usare Word, chiaramente lo avvicini al suo mondo in pratica. Quindi questo.
Però da non sottovalutare anche il discorso che ha fatto Microsoft con Office, perché praticamente tutta la suite è gratuita su tutti i dispositivi che hanno una diagonale di schermo inferiore ai 10 pollici.
Esatto.
Quindi
iPad Grow
no, però ecco, su iPad da 9,7 pollici viene quasi naturale scaricare Word, anche se iWorks, cioè scusatemi, Pages per dire l'app di testo, ma potremmo fare lo stesso esempio per tutte le altre. Forse Keynote già è diversa come discorso, però per quanto riguarda gli altri no. Quindi diciamo che è più naturale andare a cercare quelle app. Poi vabbè sì, Apple le presenta lì, però non ci dimentichiamo che io ora non lo so, perché questo dispositivo non l'ho ripristinato da zero, ma ho diciamo rimesso il backup vecchio. Non mi ricordo, cioè non so sinceramente se out of the box ci sono le app di iWorks preinstallate. Gli altri sì, sicuramente l'iPhone sì.
Credo
non
solo
so
sugli
questi
iPhone,
iPad.
Sì.
Non so questo iPad, se bisognerebbe fare una piccola prova.
La farai tu, ovviamente. Vabbè, a questo punto direi, dato che di iPad abbiamo parlato anche di nuovo del 12.9 che per me resta bocciato. Anzi, il voto.
Aspetta, però possiamo fare una
scende
piccola...
ancora dopo il 9.
Possiamo fare una piccola parentesi, cioè possiamo aprire una piccola parentesi e chiuderla riguardo la tastiera.
Dipende.
Tu stai usando.
Dipende, è una parentesi graffa, quadra o tonda? Questa è
quella
importante.
Che vuoi.
Ok, graffa perché
facciamo
è
graffa,
più elaborata, sì.
Senti, tu stai utilizzando la tastiera di Apple. Vabbè, non hai layout italiano, però sappiamo che adesso si può modificare tutto a livello software, quindi non c'è grosso problema, basta andare a memoria. Però dovrebbe uscire a breve, in teoria, la tastiera con layout italiano. A quel prezzo siamo sicuri che convenga?
Allora, intanto sul discorso della tastiera italiana, Apple dice che la stanno facendo insieme ad altre, con altri layout, però non si sa ancora quando sarà disponibile, quindi anche questo è da valutare. Se vi serve una tastiera nell'immediato, non so se Logitech ha già presentato qualcosa con lo Smart Connector per il 9.7.
No, controllato
perché quella
adesso,
sarebbe
no,
stata una niente. Soluzione interessante, come lo era sull'iPad Grow. Però diciamo che a questo punto, se proprio vi serve una tastiera, forse sul 9.7 io consiglierei comunque quella di Apple, anche date queste limitazioni. È chiaro che dovete saper digitare, perché se io oggi voglio fare una U, se voglio scrivere più con la U accentata non la vedo, come non vedo la E accentata, come non vedo nulla in pratica a livello di apostrofi e di accenti. Tra l'altro anche a livello di punti, ad esempio, una cosa curiosa è che se voglio digitare la parentesi tonda aperta, se la voglio aprire, normalmente noi sulla tastiera italiana facciamo il tasto funzione, insomma il tasto command l'8. Sul layout americano abbiamo visualizzata la parentesi, ma la parentesi aperta si apre con il 9. Il punto è che se avete attivato il layout italiano dovete comunque fare il tasto per il comando e poi il tasto 8 in realtà. Quindi ci si sballa un po', alcuni tasti vanno un attimo...
andare a memoria praticamente.
Sì, più che a memoria, più che a memoria devi andare proprio convinto sui tasti, come fai sempre. Perché se
certo, senza guardarli neanche.
Sì, perché se li guardi in alcuni casi anche...
Ti preoccupi.
Ti depistano.
Beh,
no,
uno
ti depistano,
si confonde.
Ti depistano.
Quindi tu la consiglieresti comunque a quel prezzo?
Sì, perché comunque il materiale è bello. Sinceramente la sto apprezzando di più sul modello piccolo che su quello grosso, altra cosa che dico in recensione anche. Comunque questo materiale è un materiale anche, dice Apple, che resiste in caso di gli versi sopra il latte, per dire, al mattino non succede nulla. Poi si attacca con lo Smart Connector, quindi al momento credo sia l'unica soluzione del genere per il 9.7. E poi anche il fatto che sia foldable, insomma, che la puoi richiudere su se stessa e che diventa cover, essendo anche più piccola, insomma, fa meno effetto cheeseburger sull'iPad 9.7.
Ma con la back cover in silicone di Apple e poi lo spessore della, della tastiera, cioè non diventa troppo grande l'iPad?
Diventa più grande, ovvio. È ovvio che diventa più grande, poi lì è un po' soggettivo, sinceramente.
Cioè, ti
Se
voglio
io
portare a ragionare, nel
sì,
senso.
forse ho capito cosa vuoi dire, cioè se te la devi portare in giro magari non è proprio il massimo, specialmente se non scrivi tanto. Infatti io preferisco comunque quando esco portarmi dietro solo la smart cover. Però in casa sta bene, dirò la verità, fuori l'ho usata pochissimo la tastiera, ma anche perché non mi sono ancora trovato in situazioni in cui ho detto, beh, mi porto l'iPad per fare questa cosa scritta al posto di portarmi il Mac. Non mi è ancora capitata questa esigenza, ma neanche di portarmi il Mac, diciamo, da quando ho l'iPad Pro, che è comunque poco più
Vabbè,
di una
diciamo che
settimana.
capita in base a quello che serve,
Sì, se
insomma.
secondo
Cioè,
me
ti faccio questa domanda perché.
se capita spesso di digitare, secondo me ha senso comunque come soluzione, anche perché la tastiera Logitech per iPad Pro 12 e 9 era comunque un bel po' più ingombrante e pesante.
Sì, diventava
Quindi,
enorme.
se non c'è una soluzione simile, tipo quelle anche sempre di Logitech, che una volta sugli iPad Air sfruttavano il connettore magnetico e diventavano comunque delle cover per proteggere lo schermo, ti porti dietro un fardello non da poco. Invece questa è comunque una tastiera molto leggera e compatta, quindi
Però
certo il
portare roba
prezzo.
per portare roba, a questo punto io mi chiedo, e infatti la soluzione che sto adottando, e non so se continuerò ad adottare, ma penso di sì, perché mi trovo davvero bene. Cioè, con una smart cover e una tastiera tipo Logitech Keys to Go, che è sottilissima, che ha una
Sì,
tastiera
quella
bella
l'ho usata
grande, con
anch'io.
tutto il layout italiano, tutto come se fosse non proprio quella di un computer, ma quasi, forse forse non è più comoda, anche perché quella veramente si ricarica una volta ogni morte di papa. Quindi.
La Apple Keyboard non si ricarica, si alimenta con lo smart connector, quindi questo non è.
L'unico
Ma
punto
costa 60
negativo
euro la Logitech
di una
Keys to Go.
tastiera, è chiaro,
Cioè,
no, comunque
compri la
l'unico
smart
punto
cover, la
negativo.
tastiera, e avanzano soldi anche per comprare un'altra smart cover volendo.
No, vabbè, è chiaro, vabbè, non che di due smart cover tu te ne faccia molto, poi alla
No,
fine.
ci mancherebbe, però per dire si risparmia.
Cioè, al massimo una la regali a Giovanni, che non sento più e quindi mi preoccupo e voglio verificare che sia ancora in vita.
Io come i nostri utenti sappiamo bene che Claudio Sardaro se lo lascia andare a ruota libera sulle cover, sugli accessori, che quello è sottile, che quello è grosso, quello può stare altre 4 ore.
Sì,
Quindi Andrea
certo.
Cervone, che non lo sa,
No, Andrea
gli sta
Cervone lo sa,
pestando il
fidati.
fianco.
Quindi parliamo
Vabbè,
ora di iPhone
gravissimo
SE,
errore.
parliamo di
Gravissimo
iPhone
errore
SE.
tecnico,
Quindi,
tattico.
comunque, no, l'ultima cosa. Approviamo l'iPad Pro 9,7 pollici?
Allora, no,
Sì.
posso farvi una domanda io?
Vai.
Allora, io sono l'utente che vi sta ascoltando, ok?
Ciao, Giovanni.
Ok, mi avete convinto sulla bontà di questo prodotto. Posso fare una sintesi e voi mi dite a turno sì o no, se siete d'accordo con il mio supersunto?
Dici.
Allora, iPad Pro, schermo fantastico, processore della parliamo del SoC più potente di tablet, eccetera, eccetera. Ieri vedevo dei bench un po' comparativi per farmi un'idea. La 9X è più potente, anche ben più potente di molti tablet convertibili che hanno sopra Windows 10, cioè quindi è un mostro. L'Apple Pencil è stata elogiata da tutti come la miglior penna attualmente, eccetera, eccetera. Abbiamo una leggera discussione sulla keyboard, però vabbè. Possiamo dire che siamo arrivati veramente alla sublimazione dell'hardware. Siamo, credo, arrivati veramente a un punto altissimo a livello dell'hardware, che Apple forse adesso deve concentrarsi sul software.
Sì, ma io lo dico
Sì,
da
di
tanto
sicuro
tempo.
sì, di sicuro sì, ma sono convinto che con iOS 10 lo faranno. Già con iOS 9 hanno dato dei segnali.
E potrebbero dare un senso al fatto di mantenere una linea di iPad Pro e una linea di iPad, tra virgolette, normali. Però.
E sull'argomento aggiungo un'ultima cosa, poi appunto magari passiamo ad iPhone SE. Il senso di avere la linea Pro sugli iPad inizio a vederlo perché alla fine abbiamo detto che comunque, perché questo va sottolineato, ancora oggi iPad Air 2 è un dispositivo che è più che sufficiente forse per l'utente medio, così come è più che sufficiente anche un iPad mini 4. Sono due dispositivi di sicuro non ai livelli degli ultimi Pro, almeno sulla carta, ma nella pratica, cioè, stiamo parlando comunque di un qualcosa di più che sufficiente. E l'analisi che ho fatto in questi giorni è stata questa: se prendete un iPad Air 2 oggi, praticamente rinunciate proprio a quella parola pro nel nome, in tutto. Cioè, rinunciate intanto alla fotocamera, che non ne abbiamo parlato tanto, ma la fotocamera di iPad Pro piccolo e eccezionale è quella del 6S. Rinunciate al processore, non più di tanto alla fine, per fare le cose che si fanno tutti i giorni con un iPad, perché noi magari lo usiamo per giocare con Real Racing durante la recensione per vedere se ha dei micro lag, ma la gente comune che lo utilizza per fare una ricerca su Wikipedia oppure per guardarsi le foto fatte in vacanza non noterà nessuna differenza. Si rinuncia allo speaker Pro, perché lo speaker Pro di iPad Pro fa la differenza di brutto. Si rinuncia allo schermo, alle funzionalità dello schermo. Insomma, è un iPad, l'iPad Air 2 è oggi, anche se il ragionamento andrebbe fatto al contrario, è un iPad Pro 9.7 svuotato del termine Pro, cioè ancora più che sufficiente per fare tutto ciò che fa l'utente medio, ma che perde gli accessori e questi elementi: processore, fotocamera, audio. È principalmente questo e basta, quindi sì Pro, sì meglio Pro, però forse non è effettivamente bene, adeguato a tutti, dato il costo.
Certo, certo. Questo sì, forse sì. È bene anche sottolinearlo, hai fatto molto bene a dirlo, perché ovviamente anche nel forse prezzo. Se volete un tablet, io direi Air 2 ancora, proprio senza nemmeno pensarci. Se volete fare un acquisto un po' di più in prospettiva, sicuramente un tablet che non diventa vecchio dopodomani, perché cioè a rallentare quel mostriciattolo lì, io vi ripeto, cioè processori più scarsi montano Windows 10, quindi io direi di andare sul Pro. Altre due domande, sì no, e andiamo a delle se la fotocamera sporgente dà fastidio soprattutto quando è appoggiato sul piano, e se ci sono differenze negli speaker rispetto al Pro da 12.
Ah, Claudio, ti lascio la fotocamera e io parlo degli speaker.
Ok, la fotocamera, vabbè, io devo dire la verità, sto utilizzando sempre una cover così come utilizzavo prima, quindi in realtà no, ma anche senza cover devo dire che l'iPad è piuttosto stabile, cioè se vi mettete a scrivere sullo schermo con l'Apple Pencil su un piano non avete nessun problema. Magari, non credo però, esattamente come accade sull'iPhone, magari si può scalfire la corona leggermente, ma dovete veramente poggiare su una superficie ruvida, ma anche tutto il resto poi della superficie dell'iPad in metallo, diciamo, si scalfisce, quindi chiaro che un'attenzione ci vuole, però non dà poi così fastidio. Dava più fastidio a vederlo nelle foto, cioè nel senso vederlo sul sito di Apple, ti chiedi ma perché un iPad con quella fotocamera? Però poi capisci che magari se fai una recensione di una cover va benissimo fare le foto con l'iPad Pro e magari pubblicarle direttamente.
Ok. Speaker.
Ci sono. Andrea. Se mi avete chiamato, sì, mi era caduta la cuffia, quindi non vi sentivo.
Abbiamo sentito ecco, un suono di caduta da cuffia.
Un'assenza. No, vabbè, aggiungo soltanto che sì, è più brutta da vedere, principalmente. Mentre per gli speaker sono praticamente identici, anche il discorso della gestione degli alti e dei bassi, dinamica quando giriamo l'iPad, però forse sono un pelino meno potenti di quelli del 12.9, ma proprio così a sensazione.
Sì, effettivamente vedendo
penso
anche
siano più piccoli fondamentalmente.
Il disassemblamento su iFixit, effettivamente non ci sono quelle camere anche enormi di risonanza sull'iPad Pro da 12 di cui abbiamo già discusso sul podcast, no?
Avevamo
già
detto l'altro, che
sarebbe stato impossibile, lo dicevamo già con Claudio in tempi non sospetti, sprecare tra virgolette tutto quello spazio anche sul Pro da 9. Però va bene,
non
dai,
mi ricordo,
diciamo...
non mi ricordo una cosa, scusami, ti devo interrompere. Sull'iPad Pro da 12.9 i forellini degli speaker superiori sono gli stessi in numero di quelli inferiori, perché sull'iPad Pro da 9.7 no, ed Apple stessa dice che questi altoparlanti di su, diciamo, sono più utilizzati per gli alti, invece quelli di giù, diciamo, di sotto per i bassi. Ora, cioè non è proprio uno stereo.
Effettivamente si vede che sono diversi anche dal quando li hanno disassemblati. Vabbè, è una bella nota. E dai, è un bel dispositivo.
È una bomba, no, però.
Non c'è niente da dire. Vediamo sul software, lo ribadisco, forza Apple.
Dai, andiamo. Sì,
iPhone SE. Allora, già abbiamo detto qualunque, cioè non voglio star lì nemmeno, se qualcuno non ha capito che questo è sostituto del 5S, pazienza. Io ho cercato di spiegarlo anche a tutti nei commenti su Facebook eccetera, perché c'è ancora chi ha visto come è un telefono nuovo eccetera eccetera, non come semplicemente un aggiornamento della gamma, del niente, della lineup. Andrea, diciamo che noi due siamo stati veramente i più sostenitori è forse una parola veramente errata, apprezzatori.
Vi siete dimenticati di me.
Ma tu sei l'anti iPhone SE in pratica.
No, non è
allora,
vero.
Okay, no,
come
allora,
dimensioni attuali, diciamo.
Ah, come dimensioni sì, allora, però...
Vabbè, a Francesco sempre gli piacciono le cose grosse, ma questo qua lo sanno ecco, tutti già.
Gli piace prenderlo grosso.
Ecco.
Ragazzi, è sempre bene, per quella cosa che uno deve compensare in qualche modo.
Esatto.
Esattamente, bravo.
Poveri noi.
Allora,
poveri voi, anzi, che ci
state. Dai, raga, ma che cos'era tutta compensate questa serietà in un podcast? Ma dove pensavate di essere? Su... Allora, ragazzi, non so come trattarlo, nel senso che, Andrea, oltre a quello che abbiamo già detto, no? Quindi le considerazioni giustissime, allora forse è veramente anche noioso ripeterle. Qui la domanda che tutti si fanno fondamentalmente è quella. Cioè, sembra un dispositivo figlio di un dio minore, come abbiamo visto tante volte per gli Android, le versioni mini... erano mini, ma erano display, faceva schifo, cioè mini tutto, fotocamera di serie B, batteria di serie C, eccetera, eccetera. Se tu prendi in mano un SE, hai l'impressione di...
Allora, hai l'impressione, intanto voglio leggere questo commento che sarebbe degno della tua rubrica, perché è un punto di partenza interessante. Su Facebook un tizio ha scritto...
Ho paura.
Come riciclare vecchie idee e venderle a prezzi esorbitanti, virgola, tutto ok. E io gli ho risposto, come non capire una mazza e parlare a bambera, tutto ok. Ma non credo si possa, non c'è modo di dialogare con chi oggi stavano per cadere, oggi rischio di far cadere le cose, 109 euro di Apple Pencil stavano per cadere. Non c'è modo di ragionare con chi ancora oggi, secondo me, non ha capito iPhone SE, perché non è difficile capirlo. Non so neanche che altro dire, come altro spiegarlo questo telefono, perché abbiamo fatto recensione, abbiamo fatto confronti, abbiamo fatto articoli prima del lancio, ne stiamo parlando anche ora. Quando lo prendi in mano, no, non hai la sensazione di un telefono vecchio, tutt'altro, hai la sensazione di un telefono che forse hai già visto, questo sì, perché ti ricorda tanto un 5, un 5S, però, e questo lo dirò fino proprio alla nausea, ci sono ancora dispositivi Android, non per parlare degli altri, non per essere di parte, ma è oggettivo, cioè se una cosa è così, non si tratta di un parere. Esatto. Un parere lo si può dare, ma se è sbagliato, è un parere sbagliato, quindi io direi che è una sono cose diverse, cioè un parere deve essere comunque motivato. Se tu mi dici che questo design è vecchio e poi mi dici che è molto meglio quello del Huawei P9, io ti rido in faccia. Cioè, ci sono ancora molti dispositivi Android ispirati a questo design, ma tanti, così come tanti ce ne sono ispirati al design di iPhone 6 e continueranno ad essere ispirati al design di iPhone 6 magari per i prossimi 4-5 anni. Tolto questo, abbiamo un telefono compatto, questo è oggettivo, è piccolo, sì, è piccolo, può essere troppo piccolo, ma infatti se... Francesco mi ha appena citato su Twitter. È piccolo, cioè questo sì, si vede che è piccolo, si sente che è piccolo, ma magari è proprio quello il suo pro, cioè... Voglio dire, non tutti siamo uguali. Io un iPhone 6S Plus, vi dirò, lo stavo anche, Francesco lo sa, per scambiare con il mio iPhone 6S. Ma
quando... Non lo fare!
No,
non lo fare!
Ma ho per
io
fortuna,
dicevo fallo.
Ho per fortuna sempre un bellissimo... Ho un bellissimo mock-up, quello che presi prima che fu annunciato l'iPhone 6 Plus... E quando mi stavo convincendo l'ho preso in mano, mi sono reso conto che per me è ancora troppo grande. Non è troppo grande il 5,5, è troppo grande il 6 Plus. Allo stesso tempo, prendendo in mano l'SE, mi sono accorto invece di quanto è comodo un 4 pollici, che poi probabilmente nell'uso di tutti i giorni lo schermo più grande ti torna utile, ok.
Certo.
Quindi, chiudendo sullo schermo, un'altra cosa che ho scritto su Twitter a qualcuno che mi aveva domandato qual era l'impressione, un po' come la domanda che mi hai fatto tu, Giovanni, ho detto... E poi diceva, quale tra questi due scegli? Io dico, se deve scegliere la mano sceglie iPhone SE. Se deve scegliere l'occhio, l'occhio sceglie iPhone 6S o addirittura 6S Plus. Questo è un punto, secondo me, che non è un parere, cioè è così. Una cosa più piccola, esatto, è più comoda, esatto, basta. Non si può discutere, cioè è chiaro, sì, che poi ci si abitua. Io mi sono abituato al 6S, lo uso senza problemi anche con una mano. Voglio dire, certo, ho usato, certo, anche dispositivi più grossi, ti abitui, però più piccolo, certo, e più comodo, basta. Per il resto stiamo, certo, parlando di un telefono.
Scusa Andrea, sottolineiamo e chiudiamo anche la questione, perché uno dei commenti a cui invece ho risposto io su Facebook era: ma come? L'anno scorso, lo so che sembra banale ridirlo, però, ma come l'anno scorso dicevate che ormai era il momento di... che insomma erano maturi i tempi, no, del passaggio 4.7-5.5, dello schermo più grande per tutti i notevoli vantaggi, no, che se ne hanno, come tu hai appena detto, come adesso ritorna che è buono da 4 pollici, come diceva giustamente Andrea, come io semplicemente ho detto. E ragazzi, allora, io, uno può valutare quando fa una recensione quanto è buono un dispositivo, no? Lo stesso fa Francesco. Francesco usa un dispositivo da 5.5 pollici e probabilmente continuerà a sceglierlo, no? Perché a meno che si sia pentito, ma lui non si è pentito, purtroppo, continuerà a sceglierlo. Qual è il problema? Poi sul 4 pollici, 4.7 eccetera, sono esigenze personali, soggettive, ma io mica posso andare ad un utente. Io ho letto, ci hanno scritto molti utenti, io non pensavo sarebbe mai potuto succedere, hanno venduto il 6S per l'SE.
Posso confermare?
Perché volevano, ma cioè, chi sono io per dire voi avete fatto giusto, voi avete fatto sbagliato, al di là, no, del mio parere, certo, del mio, sì, gusto, sì, davanti... A parte una questione totalmente soggettiva, ma poi ha una scelta, una comodità. Cosa ne so io? Se poi uno vuole il telefono compatto, perché nella 24 ore ha un iPad, quindi i contenuti multimediali non gliene frega niente, perché li vede sull'iPad? Che ciao 5.5 pollici.
No, quindi, vabbè, infatti, cioè, ci sono alcuni, esatto, cioè, pregiudizi troppo forti, cioè 4 pollici è troppo piccolo. Ma perché? Cioè, dipende da come lo vuoi usare. Cioè, se io
nessuno sta negando
mandare messaggi, mi va bene.
Esatto. Ma nessuno sta negando la ovvia comodità dei 4.7, dei 5.5, e che era giusto continuare, anche perché, ma non perché lo dice iPhone Italia, Andrea, Giovanni, Claudio, Francesco, perché nei numeri comunque abbiamo dimostrato, anche se guardiamo solo l'orticello di Apple, che comunque il mercato si stava spostando sui display più grandi. Nei numeri abbiamo dimostrato che il grandissimo successo degli iPhone, uno mi potrebbe dire, vabbè, hanno fatto solo quelli, come fai a dire che uno più piccolo non avrebbe fatto successo? Beh, per esempio abbiamo visto che dal 6 al 6S sono aumentate le quote dei Plus. Questo vuol dire che il display grande è piaciuto. Cioè addirittura magari chi dal 6 ha fatto 6S Plus, magari, no?
Sì, ce ne quindi sono moltissimi.
Quindi se la maggioranza, sicuramente quella è stata una mossa azzeccata. Poi ne abbiamo parlato anche noi, la Cina, sì, lo fanno anche per la Cina, però non è che si esiste solo la Cina. Il primo mercato degli iPhone restano gli Stati Uniti, ragazzi. Cioè, tutto il resto è importantissimo, però, cioè, non è che poi loro fanno il dispositivo solo per... Però, se... Quindi quella scelta ha premiato? Perché la maggioranza, allora hanno visto che c'era comunque una grossa fetta, come hanno detto durante il keynote, che l'abbiamo detto mille volte, che addirittura comprava il primo dispositivo. Uno mi potrebbe dire, sì, ma magari comprava il primo dispositivo da 4 pollici perché erano quelli che costavano meno. Validissimo ragionamento. Però a questo punto loro, per fare una lineup più competitiva, hanno detto, va benissimo. Allora... Per la prima volta nella loro storia, da storia di iPhone, non hanno sfruttato il fatto che uno voleva risparmiare per rifilargli un telefono un po' figlio del dio minore. Gli hanno fatto veramente, in puro spirito Jobs, come fare un dispositivo e farlo meglio possibile. Il meglio possibile era 4 pollici con l'hardware del 6S. Qualcuno va detto perché non hanno cambiato il design. Andrea, mi pare che ho letto il suo commento, ovviamente, perché poi non ti fai una concorrenza così spietata a casa. Mi fai il design del CS così più piccolo, così potente uguale, 270 euro in meno.
Magari gli metti, ragazzi, anche il 3D touch, il touch ID, la certo,
magari ci metto pure anche un bacino di quella che vi piace.
E gli regali 4 anni di Apple Care, dai.
Nel pacchetto, esatto, beh, è ovvio, no, ragazzi? Cioè, comunque sono aziende e devono fare. Cioè, è chiaro questo.
Ma nonostante questo, però, Giovanni, stiamo parlando di un dispositivo che costa quasi 300 euro in meno. E io non credo che ogni mancanza di queste che abbiamo detto, fotocamera anteriore, Touch ID e 3D Touch, valgano 100 euro l'uno.
Assolutamente no, assolutamente no. Detto questo, come dispositivo veramente, vediamo, io penso, non lo so, forse qua abbiamo qualche parere contrastante, però ce l'hanno chiesto, mi è venuta in mente una domanda: secondo voi avrà lo stesso ciclo di vita utile del 6S?
Assolutamente
dovrebbe.
Sì.
Beh,
certo,
ecco,
ovviamente sì.
E quindi, ragazzi, avete comprato un top di gamma praticamente in tutto. Considerando che il 6S adesso è una scheggia, avete fatto anche l'acquisto per chi non vuole cambiare sempre, no? Ci sono tantissimi utenti che non cambiano il telefono tutto l'anno, giustamente. E qualcuno ci chiederà, lo consigliate? È tutta una questione di gusto, come dicevamo prima. Io credo, Andrea, comunque, se hai qualcosina che hai notato...
No, volevo aggiungere giusto due cose. Una è una cosa che hai detto tu nell'ultima puntata, molto giusta. Cioè, vedi, io poi inizio a parlare e mi dimentico le cose. Però poi, siccome l'arte dell'improvvisazione, facendo video, la ottieni,
l'acquisisci.
Eh sì, ora diciamo che sto cercando di rendere interessante quello che sto dicendo, cercando il senso di ciò che volevo dire, però ma non mi ricordo. Comunque avevi detto una cosa interessante sull'SE, però vabbè, è interessante anche il fatto che effettivamente si compra un top di gamma, perché top di gamma è, cioè non si può discutere. Se l'SE, qualcuno mi ha detto no, questo non è un top di gamma, il 6S è un top di gamma, ma se il 6S ha lo stesso hardware dell'SE, cioè ti rispondi da solo. C'è chi mi ha detto che la fotocamera del Samsung S6 è inferiore a quella del 6S, ma è superiore a quella dell'SE. Cioè, come fai a ragionare con certa gente, mi dico io? Cioè, se l'hardware è quello, ok, se si parla di fotocamera anteriore in questo confronto, ma se io ti pubblico una foto della fotocamera posteriore di SE e mi dici no, questa è una foto che si vede che è fatta con l'SE perché la qualità è inferiore ad iPhone 6 e addirittura anche a Galaxy S6. Cioè, no. Secondo me sì.
Esatto. Andrea, il top della critica che ho sentito io è stato: no, avrebbero dovuto metterci l'hardware del 6. Così. Perché?
Vabbè, quello
perché se mi danno un prodotto
sì,
valido, sì. No, io lo voglio meno valido.
Ma perché la gente non ha capito che non è un 5S, pensano che sia un 5S. Dentro,
aspetta, però posso dire una cosa: vedete che anche noi nel podcast, almeno io stesso, dicevo è strano che Apple, cioè se Apple dovesse fare un iPhone così conveniente, poi l'hanno fatto, non
sì,
certo mi lamento,
è strano,
però è strano nel senso
conto,
che
non
rispetto
dovevano
a quello
farlo
che
così
di solito
perché...
Apple fa, non è proprio la norma, ecco.
E io vi lancio una provocazione: e se questo prezzo troppo basso, questa differenza tra il top di gamma 4.7 e il top di gamma 4 venisse poi ridotta a settembre con l'iPhone 7, dato che di iPhone potrebbero venderne meno, soprattutto per un discorso di saturazione del mercato in quest'ultimo periodo, spingendo così chi non ha acquistato SE o chi non ha acquistato 6S ad acquistare un nuovo smartphone? Come lo
sì,
vedete un
probabile.
iPhone 7 che possa partire da 649 euro nella versione da 16 giga oppure da 729 euro nella versione da 64?
Che ne comprerei uno da 128.
No, per dirvi, cioè,
forse
secondo
per
me
la prima volta nella vita. Sì, sì, no.
Secondo me potrebbe cioè il prezzo di iPhone SE potrebbe far luce su un prezzo forse ridotto di iPhone 7.
Sai
semplicemente,
cosa, Andrea,
scusatemi, posso dire una cosa io.
Vai, Claudia.
I top di gamma stanno costando sempre meno. Allora sarà una banalità e sicuramente l'abbiamo detto tante volte, però adesso Apple si deve scontrare con una realtà che è cresciuta molto rispetto al passato, ma soprattutto è migliorata rispetto al passato.
Claudio,
quindi,
Se uno ha avuto un po' l'idea di comprarsi un HTC 10, magari ha sentito questa tua frase e un po' rimane
stranito.
Ma
l'HTC 10 costa quel che costa al lancio. Il Galaxy S7 si trova a 500 euro, 550 euro.
Vabbè Claudio,
sicure,
però è sempre stato così d'altronde, no? Non è che stiamo scoprendo qualcosa. Io sono talmente tanto d'accordo con te che l'ho detto fino all'altro giorno, quando doveva uscire l'iPad Pro. Andrea, ti voglio dare una brutta notizia, l'iPhone 7 probabilmente costerà anche di più, ma di meno no. Non lo so, l'idea di tutto questo, cioè voi fate un discorso talmente giusto che io non perché l'ho fatto anch'io, però se ci pensate, questi gli iPad non è che ne vendono, cioè ne vendono sensibilmente meno da molti trimestri, eppure l'iPad Pro io ero proprio sicuro che sarebbe costato come l'iPad Air 2, come la morte, e questi l'hanno posizionato ancora più in alto.
Perché vogliono lasciare l'Air 2
sì,
in commercio,
sì, sì,
con
questo,
l'iPhone
okay,
è diverso,
ci sta.
Perché avranno le 6,
esatto,
che già
sì, hanno rimodulato, in realtà hanno rimodulato, no? Noi ci aspettavamo all'inizio un Air 3, e io mi aspettavo lo sconticino, in realtà hanno fatto lo sconticino sul 2, hanno riposizionato gli altri, però comunque se pensate di cioè a un nuovo iPad eccetera, adesso non è che ci voglio tornare, però dal fatto che veramente comunque le vendite non è che vogliano, cioè anzi veramente vanno sempre più in contrazione, questi comunque spingono ancora sul fatto che gli iPhone ancora vanno via come il pane, e cioè io personalmente non nutro particolari speranze su un abbassamento del prezzo. È anche vero che la concorrenza, come diceva Claudio, è fortissima, ne parliamo di uno al giorno. Io se avevo delle, sono entrato un po' a gamba tesa sul G5, me ne dispiace perché sarei dovuto entrare ancora con tutte e due le gambe tese.
Sì, ti do ragione.
No, Claudio, lo dovete sapere, mo vi dico inside iPhone Italia, Claudio mi rimproverò. Perché fui veramente molto duro sul G5, no? Perché poi fondamentalmente io non avevo manco nemmeno provato. E aveva ragione, perché poi uno può andare a istinto, magari ti sbagli quante volte, poi magari è un po' antipatico dire no, sai, ragazzi, ci siamo un po' ricreduti, no? Magari è capitato anche noi su iPhone Italia. Poi noi, per noi è una questione di onestà intellettuale, però magari c'è chi lo vede come una marcia indietro. Invece devo dire che oltre a veramente ad essermi convinto che è proprio una fetecchia biblica, volevo dirvi che è vero che il mercato qua è diventato tosto, mo qua Meizu, Xiaomi come lo chiamo io eccetera, però poi comunque il brand, la qualità di iPhone, io ho visto il G5, me lo fanno provare probabilmente tra un paio di giorni, però mi hanno dato qualche foto, però l'ho visto già, ha sottolineato tutti i recensori, sta parte che si stacca, completamente disallineata, e se la premi si muove. Allora, quando tu vuoi fare un prodotto premium, deve essere assolutamente premium. Invece voglio fare tutti i miei applausi e complimenti ad HTC, ho fatto questa parentesi sulla concorrenza, noi di solito la facciamo. Perché per esempio ho visto, anche se io non sono un fan né delle recensioni di Xomark eccetera eccetera, mi dicono che ha fatto una bella fotocamera, ha creduto nel percorso degli ultrapixel, che non era sparare numeroni di megapixel a caso, hanno fatto degli errori perché all'inizio era un po' acerba, adesso hanno fatto una gran fotocamera, complimenti. Veramente, se uno vuole Android, probabilmente non farà successo perché purtroppo sono in contrazione, un brand difficile, però è un ottimo smartphone, bravi. Tra l'altro supporta AirPlay, loro hanno detto noi non crediamo alle piattaforme, se c'è qualcosa di buono la adoperiamo, anzi hanno detto addirittura peccato che Apple non apre ad Apple Pay, se no avremmo messo anche quello. Quindi vabbè, è un approccio, però vedete, un approccio un po' diverso. A me piace l'approccio di HTC, soprattutto perché sono sempre andati alla sostanza. Poi non mi fa impazzire il design, però vabbè, è bello. Ho scritto invece su Twitter, questa è un'altra cosa che voglio dire, perché mettono le cornici, perché non riducono le cornici, delle cornici sopra e sotto del Touch ID, l'abbiamo detto mille volte. Ho pubblicato una foto del Mi 5 che hanno fatto lo schermo edge to edge, quanto è bello, quanto sono grandi, lo vedi acceso e ci sono 3 mm di cornice nera gigantesca, a tutto attorno, quindi tu hai il telefono bianco con la cornice nera.
Poi, chiaro.
A questo punto ho messo il tweet, l'ho commentato, l'ho ripostato anche su un commento sul blog, c'è lo schermo edge to edge, ma se poi le cornici laterali, cioè, servono proprio, che le metto nel display, iPhone nero tutta la vita, che ha questo design bellissimo dove l'ultimo pixel finisce dove comincia la cornice, che anche questo, ragazzi, cioè, non è che poi le cose uno le fa per caso, no?
Certo.
Anche là. Terza nozione della concorrenza, e torniamo a voi. Parlavo bene settimana scorsa del P9, ha una grande fotocamera, Huawei è in rapida espansione, io l'ho detto e lo ridico, questi superano pure Samsung in un paio d'anni, però... Dato che mi sono lamentato molte volte dei blogger che parlano, però poi parlano di specifiche, eccetera, eccetera, poi non sanno, ogni tanto si arrampicano i core, i megapixel, eccetera, eccetera, devo fare i complimenti ai giornalisti del Corriere, che nella sezione tech, sono tra i più bravi, secondo me, della stampa generalista, hanno fatto un esperimento molto curioso, non so se l'avete letto. Dice, va benissimo, questo è un sistema a doppia fotocamera. C'è una fotocamera in bianco e nero e una RGB normale. Dice, ma che succede se io oscuro la camera secondaria in bianco e nero? Ci hanno messo il ditino sopra e hanno scattato. Ebbene, ragazzi, l'ho postato su Twitter, gli scatti non sono simili, non sono uguali, sono identici. E quindi, ottima fotocamera il P9, però purtroppo il fatto della seconda fotocamera è... Cioè, marketing proprio che più becero e basso non si possa fare, perché sostanzialmente... Hanno postato un po' di scatti, si copre la seconda fotocamera, lo scatto è identico, ottimo, ma identico. Quindi niente, tutto merito dell'ottima camera frontale, con base Sony, i nuovi sensori Sony sono fenomenali, quindi faremo la guerra di religione, ma i prossimi top di gamma faranno tutti delle foto buone, chi più chi meno, lì il dettaglietto, ma quello è. Magari hanno fatto dei buoni obiettivi con Leica, però tutto il resto molto marketing, quindi se vi affascina sta cosa della doppia camera, occhio. Complimenti ai giornalisti, perché una prova banale, però non l'ha fatta a nessuno.
Però aspetta, che molti l'hanno detto, sinceramente anche altri blog, diciamo, normali, se non erro, hanno normali nel senso che non siano il
non
Corriere,
speciali come quelli in cui c'è Claudio Sardaro.
No, esatto, cioè non è vero che sono gli unici, in Italia qualcun altro l'ha fatto, o comunque l'ha detto a parole, però se non sbaglio addirittura hanno postato qualche foto, devo andare a controllare.
Non lo so, poi sai chi sia arrivato prima, però loro hanno fatto un bel set a luci controllate, non a luci controllate, veramente rigoroso, postando gli originali, un bel lavoro, diciamo, scientifico, dimostrato e fatto bene. E devo dire, ci sono rimasto male perché mi aveva incuriosito, perché sappiamo che forse Apple ci sta lavorando, no? Sappiamo che hanno acquisito quella società da un sacco di tempo. Mi incuriosiva tantissimo poi vedere il risultato. Ho visto delle bellissime foto, la possibilità di esportare in RAW, che a me che piace fare le foto mi piacerebbe veramente un sacco, e hanno mostrato che gran differenza ci puoi tirare fuori dalle foto, eccetera eccetera, quindi bellissima fotocamera veramente. Però sono rimasto un po' male, devo dire la verità, perché niente, proprio l'apporto che dava era assolutamente, ragazzi, veramente, avete presente tra 6 e 6S? Scatti veramente molto simili, ma assolutamente, non c'è paragone, proprio identici. Mi è spiaciuto un po', devo dire. Spero che se Apple fa un sistema a doppia camera sia qualcosa veramente che mette lì l'asticella un po' più in alto.
Giusto per cambiare un attimo discorso, anche perché credo che tra un po' ci avviciniamo alle 2 ore in questa puntata, quindi
no,
vabbè, ti ricordo
che c'è anche altro prima delle registrazioni.
Vabbè, comunque volevo giusto dire, era in scaletta, quindi lo diciamo così, flash, perché alzare l'asticella, però nell'ultimo periodo devo dire che ho avuto un po' di problemini con i miei prodotti Apple, in particolare quest'ultima parte, cioè in realtà tutti concentrati in quest'ultima parte dell'anno, perché ho cambiato 3 iPhone, un iPad mini e 3 Apple Watch. Ora, per chi magari come noi non è coperto da un Apple Store, le cose si possono fare un po' più difficili se non c'è un centro assistenza. In particolare io comunque non ho un centro assistenza vicinissimo, e in generale per le pratiche con Apple Watch, che sono quelle che vi voglio raccontare, comunque si perde tanto tempo per l'invio in Olanda, che fanno tutti tra l'altro, anche gli Apple Store. E quindi adesso domani mi dovrebbe essere riconsegnato l'Apple Watch, che è appunto il quarto Apple Watch Devo dire che comunque Apple, per quanto poi ogni tanto ci siano dei problemi, questa è una cosa che all'inizio, magari quando, ci sono, quando mi è arrivato quest'ultimo Apple Watch che aveva comunque la coroncina che non funzionava, ecco, mi era sembrato di aver risolto un problema di non averne, e di averne uno nuovo da risolvere.
Quali problemi hai avuto, Andrea? Giusto per farci un'idea.
Allora, stavo cercando di evitare, però a questo punto lo dirò. Allora, il primo Apple Watch, ragazzi, non ditelo in giro, ma mo so che lo faranno tutti. Il primo Apple Watch non aveva problemi, era graffiato perché l'acciaio si graffia e mi dava un po' fastidio, e quindi ho cambiato. Mi arriva uno perfetto, perfetto, veramente, e mi cade. Mi cade. Lo stavo cambiando, mi cade, si frantuma lo schermo. In realtà siamo comunque, sono comunque riuscito a cambiarlo in pratica. Però quello che mi è arrivato aveva questa coroncina che era un po' dura, non girava bene, non si premeva bene, quindi ora sto aspettando il quarto. Devo dire, ecco, spesso appunto magari quando qualcosa per l'assistenza a distanza non va come si vorrebbe, come, non, come ci si aspetta magari da Apple, poi alla fine però ci si deve ricordare che comunque in questo caso io sto ottenendo il quarto Apple Watch. E appunto uno di questi è stato cambiato in una situazione veramente estrema, che avrebbe richiesto in realtà anche il pagamento di una somma, se vogliamo essere sinceri. Però comunque Apple è riuscita a cambiarmelo, è stata buona, diciamo, e me l'ha cambiato gratis. Ci sono di sicuro tra i dispositivi rigenerati dei dispositivi che non sono perfetti. Però alla fine comunque l'assistenza Apple resta una delle migliori, di sicuro secondo me seconda solo ad Amazon, ma va considerato che Amazon non fa prodotti o comunque fa pochi prodotti rispetto a quelli che vende e per cui dà assistenza. L'assistenza Apple, che è un'assistenza di riparazione e sostituzione, comunque nonostante appunto come in questo caso io ho dovuto cambiare anche poi appunto tanti iPhone perché ne ho cambiato uno per un problema con la vibrazione, me ne è tornato un altro con un problema con un tastino, un altro ancora sempre con un problema al tastino power. Quello che ho ora in realtà è stato riparato ed è perfettamente funzionante. Quindi voglio dire, magari se non avete un Apple Store nelle vicinanze dove potete verificare il prodotto, possono capitare queste sostituzioni multiple perché ci sono dispositivi che vengono spediti dall'Olanda, controllati dai tecnici, sì, ma che magari qualcosa può scappare. Ecco, non era un periodo molto felice per me da questo punto di vista, sia per quanto riguarda il prodotto in sé Apple, sia per quanto riguarda l'assistenza che mi è stata data, però devo dire che forse ora ho raggiunto un livello soddisfacente. Mentre c'è Francesco che ha un nuovo problema.
Come?
Eh sì, ho un nuovo problema, però è sempre gestito da assistenza Apple, però in realtà riguarda le Beats, le
Ah,
cuffie,
già.
nel mio caso le Studio Wireless, quindi è giusto comunque riportare anche questa esperienza, così capite anche come viene gestito il processo di sostituzione e riparazione, insomma, dei prodotti Beats, che adesso sono parte di Apple, però non avevamo mai provato, insomma, questo genere di soluzione.
Questa ebbrezza, si dice.
Questa ebbrezza, sì, esatto. E praticamente viene gestita allo stesso modo di come vengono gestite le pratiche di assistenza di Apple, quindi tramite comunque lo stesso tipo di supporto. Io ho chiamato, ho fatto la richiesta di richiamata online per avere il consulente già con i dati a disposizione. Mi ha risposto la consulente, ovviamente comunicandomi le sue generalità e la possibilità di avere assistenza sia su prodotti Apple sia su prodotti Beats. Ovviamente credo ci sia un supporto specifico, magari in questo caso ti passano degli operatori particolarmente magari preparati sul mondo audio. In ogni caso, la riparazione avviene nello stesso modo, quindi io ho inviato sempre con le stesse modalità, senza avere Apple Store nelle vicinanze, ovviamente, il prodotto e lo sto aspettando. Ho riparato, sostituito, insomma, dipenderà, dalle condizioni. Dovrebbe essere arrivato oggi in Olanda sempre.
Sì,
E
ecco, io
quindi sì.
volevo solo aggiungere una piccola cosa. Mi raccomando, quando se dovete sentire Apple al telefono per problemi con i prodotti, fate sempre tutto ciò che vi chiedono, perché magari il problema è software e non hardware, soprattutto nei momenti in cui magari qualcuno compra qualche prodotto usato che in realtà è ancora coperto da garanzia, magari per un'attivazione fatta male, tra virgolette, oppure qualche app che magari non funziona al massimo, si può imputare la causa di tutti i problemi al dispositivo che non funziona bene, quando poi magari è il software che ha qualche problema. Faccio questa considerazione perché proprio di recente, non a me ma a persone che sono a me vicine, diciamo, è successa una cosa del genere, e cercando di risolvere il problema poi alla fine si è scoperto, parlando con la persona che era entrata in possesso del dispositivo, che appunto il problema era solo software e che Apple stessa al telefono avrebbe dato un'assistenza che giustamente il prodotto era meritevole di ottenere.
Comunque, giusto per chiudere sull'assistenza Apple, qualora voi abbiate un qualsiasi genere di problema, andate su Twitter, digitate @ clauita e fate le domande a Claudio per ogni genere di vostro problema. Evviva. Lui sarà felice di aiutarvi.
Soprattutto consulenze di accessori e custodie, lo ripetiamo perché è proprio il suo punto forte.
Ma anche se vi lascia la ragazza, Clauita.
Clauita,
vabbè ragazzi, siccome abbiamo parlato tanto di Twitter, io ho le domande qui sotto mano, almeno due o tre dobbiamo rispondere.
Dai, qualche domanda
magari
al volo,
flash.
Dai Claudio.
Allora, diciamo, giro questa ad Andrea. Di
mentre tu giri, parla in silenzio, anzi parla muto, io ne approfitto per dire una cosa, che questa puntata del podcast sarà la prima, probabilmente, se Claudio vorrà, se non sarà troppo impegnato con le vostre domande sull'assistenza Apple, che avrà una contropuntata molto breve in cui ci sarà un fuori onda, cioè tutto ciò che noi abbiamo detto prima dell'inizio di questa puntata. E vedremo, insomma, poi vedranno Claudio e Giovanni se proporla sempre questa soluzione. Noi speriamo che vi piaccia, perché appunto vi permette di capire cosa accade prima della registrazione di un podcast, quello che ci diciamo, insomma, vi potete fare i fatti nostri.
Ok, sì.
Claudio, infatti, in tutto ciò non mi hai girato nulla.
Eh sì, no, volevo fare la voce così tutti ascoltano.
Ah, ok, vai.
Ok. Allora, secondo Tommaso Radi ci chiede: secondo voi quando ci sarà un aggiornamento della linea MacBook Air Pro? Andrea, rispondi tu.
È una delle domande più difficili, secondo me, che si possano fare al momento. Perché? Perché c'è...
Posso rispondere?
No, vabbè, però, sì, poi magari lascio rispondere te. Volevo solo dire che c'è Walt Mossberg che in realtà ha sparato in un'altra direzione. Solitamente quando parla lui qualche cosa la sa proprio da Apple. E ha detto che Apple si sta muovendo forse verso un miglioramento del MacBook 12. Cioè, le priorità sono queste. Esatto, miglioramento MacBook 12 e nuovi MacBook 13-15 probabilmente.
Esatto.
Chissà cosa sarà ora però sto Mac.
Infatti era proprio quello che stavo dicendo. C'è chi dice che gli Air potrebbero anche avere vita molto breve, comunque piccoli refresh, niente di eccezionale, perché l'attenzione sembra spostata proprio su questi nuovi. Ed effettivamente può essere anche giustificabile la cosa, considerando che i MacBook Air non sono più i più sottili, non sono più i più leggeri, non sono quindi i portatili per eccellenza adesso.
No, diciamo che sulla carta l'Air è il peggior Mac che si possa acquistare, a livello tecnico almeno, cioè non ha lo schermo Retina,
sì.
Non ha gli standard per la connessione nuovi come l'USB-C.
Esatto. La nostra previsione, io che la ribadisco da podcast, ma già da quando uscì il MacBook, è che l'Air è finito lì, rimarrà come è rimasto, pensate quanti anni è rimasto quello bianco, come entry level, eccetera.
Come rimane per... adesso ancora l'ultimo MacBook Pro,
che
con
speriamo vada via, a questo punto, ve lo dico
bravissimo,
sinceramente.
Bravissimo, sì, sai quell'entry level così, uh-huh, lasciato proprio per chi vuole risparmiare qualcosa, però il piccolo del futuro è sicuramente il MacBook, che sì, poi è un gran prodotto, è stato subissato dalle critiche appena uscito, ma secondo me adesso un piccolo refresh hardware, un'altra iniezione di potenza, magari una porta in più, ed è un prodotto assolutamente straordinario.
Poi ragazzi, facciamo altre due, diciamo quelle più interessanti, vai, magari le altre rispondiamo
alla
prossima volta.
Vai, a raffica, vai.
Allora, giusto per rimanere in tema Mac, iPad, da Jacopo Reale, che ci chiede: che cosa ne pensiamo della sovrapposizione dei prodotti iPad Pro, Air 2, MacBook Air, MacBook 12 pollici? In realtà abbiamo quasi già risposto, soprattutto alla parte iPad. Per quanto riguarda MacBook Air, MacBook 12, sappiamo appunto che non è detto che gli Air vedano un aggiornamento quest'anno, quindi magari per questo tipo di prodotti, soprattutto per i MacBook, la sovrapposizione non ci sarà più, oppure ci sarà semplicemente per differenziare l'offerta e per offrire qualcosa di più accessibile. Voi siete d'accordo?
Sì, Claudio, lì andiamo, cioè, l'abbiamo
Ok.
appena detto.
Quello
Sui
è esatto.
MacBook, cioè, mi sembra proprio segnata la strada, che perché poi non è che possiamo. Il MacBook sarà proprio il portatile del futuro, i pro saranno i pro, e basta. Sugli iPad probabilmente avremo la stessa cosa. L'iPad normale, probabilmente i Pro, chissà che poi non diventino un giorno la stessa cosa. Ma sicuramente, previsione mia, il MacBook, parlo quando dico MacBook, sempre quello da 12, veramente ha bisogno solo. Cioè, il primo magari era un po' acerbo. Com'era acerbo al primo Air? No?
Sì.
Era acerbissimo. Ma quello è il futuro. Piano piano lo riposizioneranno un po' più in basso. La stessa cosa abbiamo visto per i Retina. No, partiva il primo che andava di pari passo al modello normale, quindi c'era il modello e poi con Retina Display. Poi piano piano il Retina Display è sceso e ha sostituito il modello primordiale. La stessa cosa la vedremo sugli, ma sicuro, cioè sui Mac
È
normali.
chiaro.
Quello è, ragazzi, si tratta di un anno o due, la transizione è quella è segnata e scritta. Ne leggo un'altra. Io ho un iPhone 6 e sono molto tentato di comprare SE. Mi consigliate di prenderlo o aspettare? L'ho letta perché è tanto difficile, tanto di attualità sta domanda.
Dai,
Allora,
sul palco io ho
secondo...
parlato tanto.
Sì.
Vai, Francesco,
Allora,
SE o 7?
SE o 7, se posso darti un consiglio personale, io andrei di SE già adesso. Perché comunque sia è un prodotto che merita anche come a livello di rapporto qualità-prezzo abbiamo comunque credo che sia il più conveniente iPhone di sempre.
Esatto.
E, il 7, sì, il 7 invoglia tutti, invoglierà tutti, non sappiamo ancora granché sul 7, quindi nell'immediato secondo me potrebbe valerne la pena prendere iPhone SE, anche perché non hai iPhone SE, 6S, quindi hai già un iPhone 6 e noteresti comunque miglioramenti anche prestazionali, quindi non è solo un cambio di dimensione come chi ha preso un 6S e adesso prende un SE. Io
Chiaramente,
direi
Francesco, vale il
sì.
discorso detto prima, e se ragazzi, solo se veramente voi sentite come anche io a volte che quel 4 e 7, per quanto è comodo a volte uno l'angolino in alto a sinistra deve chiamare reachability, vuole veramente
Ah
un
beh,
telefono
certo, sì.
compatto. Se volete, se per voi comunque è un compromesso buono, aspettate pure il 7.
Io
Quello è
direi in
il
generale di
7.
aspettare comunque settembre a questo punto, perché si capirà anche se magari Apple non abbasserà comunque il prezzo di SE con l'uscita del 7.
Però vendi
Esatto,
peggio
ma
l'iPhone 6, eh.
difficile. Perché se in alternativa il prezzo del 7 dovesse restare sugli standard del 6S, come dicevamo prima, o aumentare, come diceva Giovanni. In quel caso, forse una riduzione del prezzo dell'SE avrebbe ancora più senso. Cioè, con l'iPhone 7 i prezzi si muoveranno, secondo me, o in positivo per quanto riguarda, cioè in positivo per l'utente per quanto riguarda il nuovo modello, o comunque in positivo per l'utente per quanto riguarda l'SE.
Ma ragazzi, comunque l'abbiamo detto prima forse, però lo dico meglio nello specifico. Ricordiamoci che Apple sta creando dei precedenti importanti col discorso serie Pro portato sugli iPad. E se dovesse fare una cosa del genere anche sugli iPhone, secondo me l'utente va in confusione, nel senso che poi non capisce più qual è il vero iPhone, nuovo. E perché magari Apple ne presenta due, uno top di gamma, uno stra top di gamma. E quindi magari con qualche differenza hardware più o meno importante non si sa più quale comprare. Cioè io spero che non presentino due dispositivi con lo schermo da 4,7 pollici e due da 5,5. Perlomeno
No,
dif lo differenzino in questo.
Claudio.
Ah
No,
no,
Claudio.
non mai dire mai in questo
No,
caso.
vabbè, ma è una barzelletta poi, non è un line
Beh, direi che
up. No, non
magari
credo.
qui ci sarebbe da dedicare un altro podcast proprio a questo argomento,
Esatto.
perché
Esatto,
cioè.
no, però dai, non c'è qualche rumors che arriva, parla di 4 e un 4,7, un 5,5. Secondo me lo schema ha talmente funzionato che squadra che vince non si cambia, ma perché? perché?
No, vabbè, per proporre prodotti,
ma,
sia a prezzi
ma
più alti,
sì,
che
ma ho capito, ragazzi,
bassi.
Ma il prodotto non è che io no, ma non è che lo propongo per sport. Cioè, veramente ha funzionato talmente bene sto modello. Secondo me lo riproporranno paro paro.
Probabilmente
poi,
alla fine
non...
ci sarà effettivamente un dispositivo Pro, ma sarà il Plus. Cioè, ci sarà,
sarà
quello
il
con la
Plus,
doppia fotocamera.
Ma magari si chiamerà Plus, ma noi lo chiamiamo Pro come chiamavamo Air 3, quello che poi è diventato Pro. Cioè,
come chiamavamo l'iPad lì. Pro, iPad Plus, Plus una volta, prima che fosse annunciato.
Esatto.
Comunque dai, però, gente, allora... io tra un po' devo veramente scappare, quindi gli argomenti sono esauriti. Non voglio mettervi fretta, ma veramente...
No, hai ragione,
perché
siamo andati lunghi, ma l'ultima domanda
che si traduce in non so, ma capita anche a me, ce la fa Nicolò: come mai Siri Always On a volte non funziona? Effettivamente, Hey Siri, molto spesso lo devo chiamare, e mo funzioni, basta.
e noi siamo clean,
sì, a volte anche a me, Nicolò, non lo so, secondo me lui dovrebbe imparare, ma secondo me disimpara, e a volte disattivo Hey Siri, rifaccio la configurazione e a me risulta più istantaneo. Io lo uso molto, quindi sì,
ragazzi, io vorrei chiudere con questo link che sta nuovamente girando su Facebook. Saranno 30 anni ormai che la gente si illude che Apple per il suo compleanno possa regalare 100 iPhone. Ci sono di nuovo 122 condivisioni già, ma è stato pubblicato da poco, 227 mi piace, emoticons, no, anzi reazioni di, con la bocca aperta spalancata di stupore, gente che svanvera, per non dire peggio, il proprio indirizzo di casa su Facebook, veramente, cioè c'è gente che sta scrivendo,
ragazzi,
il proprio indirizzo, nome e cognome,
ragazzi,
insomma,
ragazzi,
e il colore.
Ma lo volete
dell'iPhone.
Capire che gli unici iPhone li regala Andrea Cervone? Dovete scrivere a lui ad allegare in busta chiusa 50 euro per me, però l'iPhone
quindi
lo
regala
lui.
Cioè li vende a 50 euro.
No, le
no,
50
no,
euro
no,
sono
no,
la
no,
commissione.
50
di
euro sono le spese
il pizzo di Giovanni.
Esattamente. Vabbè, oh, raga.
Il compenso di
c'è
Giovanni
gente che
la
ci scrive: ma perché sfasciate i telefoni e non li regalate? Ormai la risposta standard mia è perché.
Prossima
non siamo
volta sfasciamo la gente e regaliamo il telefono.
E con questa chiudiamo.
No, aspetta, chiudiamo con il fatto che probabilmente, anzi quasi sicuramente, nei prossimi giorni romperemo un altro iPhone. Cioè, non vi sto a dire qual è, perché li abbiamo rotti tutti quelli prima.
L'iPhone 5C.
No, abbiamo rotto anche il 5C, Claudio. E non
sì,
si rompeva in realtà.
Per ridere.
Per ridere. Nuovo drop test in arrivo per un nuovo iPhone, quindi è come se avessi
chissà
già detto
quale
tutto.
iPhone. Scriveteci quale iPhone secondo voi sarà.
Io romperei anche un iPad. Già che ci siamo, però
il tuo, Claudio, no. Possiamo...
le iPad si rompono sempre. Dobbiamo vedere se questo iPhone magari resiste più del 5S.
Ma io non sono molto convinto di ciò, però
va bene, Claudio. Ora inizia un altro podcast
e vai di insulti perché vai per un nuovo drop test. E vai bene.
Tanto ormai abbiamo fatto il callo.
Lanciamo l'hashtag perché i drop test, dove potete fare
insultiamo
Cervone. Commenti gratis. Insulti,
insulta
sul, perché non lo regalate a noi?
Va bene, ragazzi, basta regalare.
Andiamo a finire questa recensione di iPad Pro ora, se no non esce in tempo.
Va bene. Andrea, buon lavoro. Allora, noi andiamo
ciao a tutti, ragazzi. Grazie ad Andrea e Francesco.
Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
Il supporto, la vostra professionalità, la vostra pazienza con Claudio. Grazie di cuore, veramente. Siete fantastici. Grazie a Claudio.
Grazie,
compagno
Giovanni.
Di mille battaglie.
Grazie a te, Giovanni, a parte gli scherzi, perché
grazie.
Te lo meriti questo grazie.
Grazie. Cioè, siete fortunati che è un podcast e non è un hangout, se no mi vedevate piangere, guarda.
Va bene, dai. Allora, un saluto a tutti. Ci vediamo alla puntata 101.
Con nuove domande.
Con nuove domande. Fatecele. Tanto adesso abbiamo capito come contattarvi, quindi... vi contatteremo via Telegram, stalkerandovi.
Va bene, alla prossima.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.